Quinta lezione, comunicazione tra credenti. Questa mattina possiamo veramente ringraziare il Signore per il dono della Sua grazia dentro di noi, ma anche per questo dono che ieri abbiamo sottolineato di questa perfetta unità. Anche se non è tanto visibile, perché credo che ci sono sempre delle interferenze dovute al fatto che stiamo guarendo dai nostri traumi e quindi i nostri pregiudizi stanno cadendo gradualmente, ma quello che è bellissimo questa mattina è sapere che tra te e il tuo fratello, la tua sorella, indipendentemente dai malintesi, dalle difficoltà, dalla incapacità di comunicare ancora, da quelle cose che non puoi capire, c'è già, esiste già una comunicazione meravigliosa. Anche se la ignoriamo, anche se non riusciamo a viverla, anche se non riusciamo a esprimerla, già il fatto di sapere che c'è, questo dovrebbe darci un senso di protezione, dovrebbe darci un senso di serenità, indipendentemente se ancora siamo riusciti a manifestarla. È chiaro che il progetto di Dio è quello che noi possiamo vivere questa comunicazione di amore tra credenti, e Lui ha fatto tutto il possibile perché questo avvenga. Allora si tratta di scoprire questa potenzialità meravigliosa, scoprire dentro di noi, diventare consapevoli dell'opera di Cristo in noi, e mano a mano che diventiamo consapevoli, cominciare a scoprire che questa realtà si estende ai nostri fratelli e che possiamo comunicare in una maniera nuova. Infatti, alla luce della scoperta della grazia, dovrebbero progressivamente cadere tutte quelle barriere, ne abbiamo accennate alcune, che si frappongono a una vera comunicazione tra i credenti. Barriere, interferenze. Certo, noi sappiamo chi è il principale autore delle interferenze, dei malintesi, però è chiaro, e l'abbiamo visto altre volte, che queste interferenze di carattere spirituale negativo possono spesso, e possono interferire proprio perché c'è un appoggio nella nostra mente, ci sono dei sentimenti di delusione, ci sono delle amarezze, ci sono dei pregiudizi, ci sono tante cose ancora nella nostra anima, nella nostra psiche, dalle quali non siamo guariti, e quindi questa interferenza di colui il quale, il nemico di Dio, il nemico della Chiesa, vuole rompere questa comunicazione di amore, agiscono proprio perché nella nostra mente ci sono ancora tanti veleni, e ecco perché abbiamo bisogno di continuare questo processo di disintossicazione a livello mentale, abbiamo bisogno di scoprire questa unità meravigliosa, abbiamo bisogno di stringere le maglie di amore di questa rete, proprio perché queste interferenze non creino strappi, non creino divisioni, non creino veramente quello che è il progetto del nemico, cioè quello di frantumare l'unità, l'armonia, e di non fare scoprire questa unità perfetta, meravigliosa, che in Cristo ci è stata donata. E allora in questo Lui ha tanti modi, tanti sistemi, li abbiamo visti in parte, ma il sistema più bello che lo Spirito Santo sta cercando di sviluppare è quello di portarci a questa unità dello Spirito, unità di amore, unità di comunicazione. In questo senso, leggevamo ieri, l'Apostolo Paolo esortava tutti ad avere un medesimo parlare, un medesimo sentimento, e chiaramente questo non è altro che il parlare, il sentimento, la mente, il carattere di Cristo dentro di noi. È questo che ci accomuna, e se ognuno di noi sta sviluppando questa crescita, questa consapevolezza, questo si tradurrà in un'armonia sempre crescente. E in questo senso è ovvio che in tante parti della Scrittura ci sono degli avvertimenti, proprio perché ci sono dei veleni che possiamo ingerire e che possono contagiarci. Uno di questi, per esempio, è la disputa, il mormorio, questo rimuginare tante volte che facciamo di qualche cosa che non capiamo, qualche cosa che ci ha fatto male probabilmente, qualche cosa che ci ha creato difficoltà nei nostri rapporti di comunicazione con gli altri, qualche cosa che è stato forse uno sguardo duro, una comunicazione negativa che abbiamo ricevuto da un fratello, forse è stata una reale parte negativa che abbiamo ricevuto, però ecco, c'è questa possibilità, anziché di espellere questo veleno, di questo messaggio negativo che abbiamo ricevuto, di rimuginarlo, di continuare a mormorarlo, E come invece la Scrittura ci parla di meditare la parola di Dio, di rimuginare la parola di Dio, perché quella è una rimuginazione, se vogliamo, positiva che ci libera, spesso noi possiamo invece entrare in una rimuginazione negativa. Cominciamo ad autoavvelenarci con quella cosa che probabilmente ci ha colpiti di una comunicazione tra fratelli, e allora da una piccola cosa, da un piccolo sguardo negativo, da una mancanza forse di un saluto, da un gesto che abbiamo interpretato male, incomincia una specie di rimuginazione negativa interna e che comincia ad avvelenarci, poi magari va a pescare, va a prendere tutte quelle ferite che ancora ci sono dentro di noi, va a quasi a ricordarci, vedi ancora una volta, tu sei nella stessa situazione, vedi, sentirai una vocina, vedi ancora una volta, cioè vieni lasciato solo, vedi ancora una volta nessuno si prende cura di te, vedi ancora una volta sei considerato capro espiatorio, vedi, e così via. Allora questo porta come risposta a un mormorare, una mormorazione che non è qualcosa di costruttivo. Vogliamo leggere qualche verso al riguardo, in Filippesi, al capitolo 2, dice così, verso 14, fate, subito prima aveva detto qualche cosa di meraviglioso, cioè poiché Dio è quello che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza, come a dire, quelle caratteristiche meravigliose che possono venire fuori da voi, è Dio che le ha messe in voi. E poi dice, verso 14, fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, affinché siate irreprensibili e schietti, sinceri, figliuoli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Guardate un poco, che missione! Qualcuno potrebbe dire, ma noi risplendiamo come luminari, ma veramente, a me mi sembra di non essere neanche una lampadina di un watt, non riesco neanche a illuminare la mia mente, ma questa luce meravigliosa è la luce che Dio ha già messo in noi, ecco perché ci chiede di accendere l'interruttore, di cominciare a fare crescere il wattaggio, perché realmente questa luce meravigliosa che è venuta ad abitare in noi cominci a rischiarare, a illuminare prima le nostre menti e poi si trasmetta all'esterno. Noi possiamo essere questa luce nella misura in cui la scopriamo dentro di noi. Ecco, e allora in qualche modo il mormorio, la disputa è una specie di isolante che non permette alla luce meravigliosa che Dio ha messo a noi di comunicarsi tra di noi, ma di comunicare anche al nostro prossimo. Stiamo vedendo nell'ambito dei credenti, e quando in realtà noi veniamo presi da queste trappole del mormorio, della disputa, è come se quella luce meravigliosa che Dio ha messo in noi non riuscisse ad emergere. Non che non c'è, ma non riesce ad emergere. È come se in qualche modo cominciamo a trasmetterci qualche cosa che non ci aiuterà. Cominciamo ad essere ciechi che guidiamo altri ciechi. Non lo siamo in senso totale, però ricordate che quando emerge da noi qualche cosa che ha a che fare con il risentimento, ecco, con il desiderio di vendetta, forse in una maniera sottile, con l'amarezza, è come se in quel momento questo sentimento negativo avesse la capacità di accecare i nostri occhi spirituali, e quindi nel momento in cui noi stiamo vivendo questa dimensione è come se non capiamo più dove andiamo. Perché? Perché le tenebre ci hanno accecato in qualche modo, ci hanno velato, ci hanno impedito di camminare, mentre sappiamo che quando viviamo nella dimensione dell'amore è come se niente potesse farci inciampare. Nel momento in cui invece cominciamo in una comunicazione che senza rendercene conto diventa espressione della nostra amarezza, della nostra tensione, è come se piano piano ci andassimo chiudendo la strada e non riusciamo a vedere, cominciamo a girare intorno a noi stessi, cominciamo a non vedere la direzione più, cominciamo a inciampare. E allora tante volte pensiamo di inciampare, questa è tante volte una trappola ancora più sottile, pensiamo di inciampare perché qualcun altro ci fa lo sgambetto. E in un senso è vero, cioè, io credo che il diavolo cerchi di farci lo sgambetto per inciampare, ma tante volte non comprendiamo che la soluzione non può essere quella di eliminare totalmente il diavolo, lui ci proverà, magari servendosi anche di qualcuno che poi nel senso pratico te lo fa lo sgambetto, di un malinteso, di una falsa comunicazione, però la cosa bella è quando possiamo comprendere che se dentro di noi vogliamo a tutti i costi continuare una comunicazione di amore, allora lì qualunque sgambetto che potrebbe farci cadere non ci farà cadere, non ci sarà nulla che ci farà inciampare. Anche se apparentemente questo debba avvenire, in realtà il nostro sentimento di amore, la nostra comunicazione di amore sarà sempre vittoriosa. Ancora un versetto sempre in Tito, possiamo leggere riguardo di questo. Sono argomenti molto importanti, non possiamo approfondirli, però penso che siano un oggetto di meditazione, di riflessione. Capitolo 3, al verso 2 ancora parlava, dice che non dicano male di alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. E poi, al verso 9, sempre capitolo 3, ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute, statene lontano, perché sono inutili e vane. Ecco, tante volte veniamo presi da un sistema di comunicazione, senza rendercene conto, che non serve altro che ad avvelenarci, a farci del male, e nel mentre che continuiamo a parlare, come dire, a mescolare questa minestra, questo minestrone di amarezza, questo minestrone ci cuoce, è come se ci stessimo cuocendo in questo brodo e stiamo sempre più male, e diventano delle trappole molto sottili che non ci fanno, come dicevo più poco fa, vedere la possibilità realmente di comunicare, ma ci fanno entrare in una crisi profonda. Il linguaggio che come credenti possiamo sviluppare è un linguaggio che nasce dalla grazia, è un parlare con grazia e condito con sale. Certo, il sale non è quello che mettiamo, non è in questo senso che la scrittura ci parla di condimento con sale, e vedremo un poco cosa significa, ma si caratterizza poi in varie espressioni. Cioè non c'è semplicemente l'espressione in cui noi, per esempio, consoliamo, non c'è l'espressione in cui noi ammaestriamo, ci ammaestriamo a vicenda, ma ci sono varie espressioni, ne vogliamo sottolineare alcune per vedere come questo linguaggio di comunicazione, questa comunicazione che viviamo nell'ambito del corpo di Cristo, possa esprimersi in diversi atteggiamenti, in diverse azioni, sempre volte a conferire, vedremo, grazia, cioè sempre volte al bene del fratello, non volte a imporre il nostro modo di pensare, ma volte al benessere di ogni membro di questo corpo meraviglioso. E allora si parlerà per esempio di edificazione. Voi sapete che quando si parla della profezia è scritto che porta un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Sono tre atteggiamenti molto importanti e molto forti. Edificare, la parola stessa lo dice, credo che è molto semplice, è proprio questo senso di costruire, ma costruire che cosa? Costruire secondo un progetto che Dio ha messo in te, cioè se io ti voglio aiutare a costruire, ho bisogno di farti vedere quel materiale meraviglioso con cui la costruzione regge, perché se sentiamo poco fa, questa costruzione, anziché essere su questa roccia, è sulla sabbia. Allora là, io non ti sto edificando, ma apparentemente ti sto facendo costruire qualche cosa. Ma se questa costruzione non sta appoggiando, allora le mie parole sono semplicemente qualche cosa che forse ti soddisfa emotivamente sul momento, forse ti dà un senso così, ma non ti aiutano se non nascono da questa volontà di edificazione, non ti aiutano a mettere i piedi su quella roccia, non ti aiutano a scoprire quella possibilità che la tua vita stessa si può costruire in una maniera meravigliosa. Edificazione, parole di edificazione, Abbiamo bisogno di edificarci a vicenda, proprio ieri, perché dicevamo che i messaggi spesso che riceviamo dall'esterno sono messaggi di distruzione, sono messaggi in cui realmente quelle cose buone che vorremmo costruire vengono continuamente bombardate, e se non impariamo a edificarci con un linguaggio di edificazione tra noi credenti, non saremo certo edificati da quello che ci diranno gli altri, non saremo edificati da quello che vediamo continuamente succedere nella realtà circostante, con tutte le cose che non vanno, con tutti gli imbrogli, con tutte quelle cose assurde che continuamente sono al centro del sistema in cui viviamo. Allora c'è una necessità estrema che il nostro contatto e la nostra comunicazione tenga presente questa volontà di edificazione, anche perché abbiamo detto ieri che edificando il mio fratello, in realtà io costruisco l'armonia di tutto il corpo. Non è come quando dice: mi costruisco la mia casa, il mio cosa, la mia piccola sfera di potere, la mia... Non esiste questo nel corpo di Cristo, o perlomeno, se noi ragioniamo così, in realtà il corpo non ne ha un benessere, e non ne abbiamo un benessere neanche noi, quello che è più assurdo. Ma se la nostra volontà di edificazione riguarda veramente un desiderio di amore che abbiamo per gli altri, allora costruendo, aiutando a costruire la vita degli altri, in realtà stiamo costruendo il nostro benessere, stiamo costruendo l'armonia di questo corpo meraviglioso. Linguaggio di edificazione. Leggiamo un attimo in Prima Tessalonicesi. Sono tantissime parti della scrittura, non possiamo, ne citeremo solamente alcune, che ci parlano di questa realtà meravigliosa. Al capitolo 5, verso 11, dice: perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Troverete tante di queste esortazioni: edificatevi, consolatevi, ancora una volta un linguaggio di edificazione, di costruzione, che ci aiuta a scoprire questi materiali meravigliosi che Dio ha messo in noi, un linguaggio anche di consolazione, e questo è molto importante. Consolazione o conforto, altre parole della scrittura parlano di conforto. Abbiamo bisogno di imparare questa comunicazione di consolazione. Perché? Perché intanto dobbiamo capire che è meravigliosa. Forse a qualcuno di noi sarà capitato, e capita tante volte, di essere consolato o direttamente da Dio, e questo è meraviglioso, o anche attraverso la strumentalità di qualcun altro nel corpo. E capiamo quanto è importante in certi momenti della nostra vita, in certi momenti forse in cui ci sentiamo più fallimentari, in certi momenti in cui ci sentiamo più insicuri, in certi momenti in cui pensiamo di avere sbagliato, in certi momenti in cui stiamo vivendo delle situazioni molto difficili, abbiamo bisogno di questa parola di consolazione che porta realmente a una serenità, a una pace, che alleggerisce da tutte quelle amarezze che si sono costruite, che alleggerisce da quelle tensioni. Un linguaggio di consolazione è un altro tipo di linguaggio che lo Spirito Santo, essendo il consolatore per eccellenza, vuole sviluppare in ognuno di noi, imparare a comunicare parole di consolazione. È difficile, tante volte pensiamo che questo dipenda dalla nostra capacità, dal nostro carattere, ma queste sono realtà spirituali. Questa comunicazione la potrai sviluppare anche tu, che ti senti così freddo, così distaccato, perché non si tratta di un carattere nel senso umano o di una propensione particolare, ma si tratta di un carisma, di una potenza, di un linguaggio di amore che Dio ha messo in te e che, se tu puoi credere, andrà verso gli altri. Allora ti troverai in certi momenti a esprimere parole di consolazione, parole di conforto per il tuo fratello, per la tua sorella. Ancora esortazione, e leggiamo qualcos'altro in Ebrei, al capitolo 3, verso 13. Prima c'è un grosso avvertimento che lo scrittore della lettera agli Ebrei fa: guardate, fratelli, verso 12, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritirarvi dall'Iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni. Esortatevi tutti i giorni. Non lo so, mi sembra quasi come quello che tante volte dobbiamo fare con i nostri bambini quando la mattina non vuoi andare a scuola. C'è questa esortazione, dire dai, alzati, alzati, vai. Perché è come se ci fosse questa, per il moltiplicarsi della iniquità, dice la stessa scrittura, è come se la carità, l'amore, tende a raffreddarsi. È come se uno si alza e c'ha questa, quasi questo senso, come se il mondo, come se la oppressione del sistema in cui viviamo ci volesse bloccare del tutto. E se non c'è qualcuno che ci esorta, che ci stimola realmente all'amore, all'impegno cristiano, è come se questo piano piano si potesse spegnere dentro di noi. Un linguaggio che lo Spirito Santo vuole sviluppare tra noi credenti è proprio questa capacità di esortarci, e che è qualcosa che tutti possiamo fare, anche se poi si può in alcune persone concretizzare come in un dono particolare. Ecco, chi ha il dono dell'esortazione lo faccia, ecco, lì magari si configura in un carisma particolare, ma in piccola parte ognuno di noi ha questa possibilità di esprimere attraverso il linguaggio, la comunicazione, questa esortazione di amore. È come qualcuno che spinga realmente, che faccia vedere agli altri, come dire, ehi, svegliamoci, siamo in una battaglia, tu ti sei addormentato, non siamo in una specie di picnic. Ecco, la nostra vita è un combattimento spirituale, abbiamo bisogno di capirlo questo. Allora l'esortazione suona come uno stimolo forte, come uno stimolo a combattere, ad andare avanti, a non stare lì dove uno è rimasto ferito sul campo di battaglia, così quasi a dire a leccarsi le ferite, come si suol dire, ma a rialzarci. Ecco, ecco perché il linguaggio è vario, non può essere, e questa varietà del linguaggio è lo Spirito Santo che la amministra in noi. È chiaro che probabilmente prima di esortare un fratello che vedi ferito, è probabile che lo Spirito Santo prima ti porterà a consolarlo, a confortarlo, però non è sufficiente. Se il linguaggio si ferma semplicemente a una consolazione, quello potrebbe dire, ah sì, mi consolo, così, però potrebbe stare lì, là dove è caduto, nel campo di battaglia, e starsene fermo così, e poi arriva il diavolo e gli dà il colpo di grazia, per dire, il colpo di disgrazia. Ma, quindi, il linguaggio di consolazione viene seguito da un linguaggio di esortazione. Dai, su, ce la puoi fare, cammina, andiamo assieme. Ti porto io magari, ecco, qualche cosa di strano, la nostra fede in quel momento si prende carico di quel fratello ferito in senso spirituale e lo prendiamo per mano, e attraverso la nostra fede in quel momento diciamo ti porto io. È chiaro che questo non potrà essere sempre, perché lui dovrà camminare pure con le sue gambe in senso spirituale, però in certi momenti potremo anche caricarcene dei pesi di quel fratello, perché lui in quel momento non li sa portare, e dagli questa esortazione, linguaggio di esortazione, perché possa riprendere il proprio cammino e perché non si possa ritirare, ma possa continuare. Sempre in Prima Tessalonicesi leggiamo qualche altra cosa, molto bello, molto profondo, su questo parlare, al capitolo 2, qui è l'Apostolo che parla e spiega quali sono le motivazioni della sua esortazione. Come a dire, io non vi sto esortando, non vi sto spingendo per chissà quali fini, perché come se c'ho una grande industria, e allora è chiaro che il capo dell'industria deve spingere gli operai a dire lavorate, 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 cioè perché ce n'è un budget, c'è tutto un sistema economico da tenere, ci sono delle ambizioni, delle aspettative. Ma qui l'Apostolo Paolo precisa quali sono le motivazioni che possono portarci, che dovrebbero portarci ad esortarci gli uni gli altri, e infatti lui così dice al verso 3, capitolo 2, verso 3, dice, poiché la nostra esortazione, cioè la spinta che io vi do, cioè lo stimolo che io vi do con il mio parlare, con il mio predicare, con il mio insegnare, con tutto quello che sto facendo, con il mio linguaggio, non procede, diceva l'Apostolo Paolo, da impostura, da inganno, né da motivi impuri, né è fatta con frode. Allora è molto importante l'esortazione che noi possiamo dare agli altri. È un'esortazione, prima cosa, che in realtà la nostra stessa vita dà, perché non ha bisogno di manifestarsi con un linguaggio, perché se qualcuno vede te veramente impegnarsi, dare la tua vita per il Signore, già riceve questo messaggio di incoraggiamento, perché vede che la tua vita stessa gli parla e gli fa vedere che veramente bisogna darsi una smossa e c'è necessità di impegno. Il linguaggio però quando viene, quindi viene non da impostura, da inganno, da motivi impuri, né è fatta con frode, ma, dice l'Apostolo Paolo, siccome siamo stati approvati da Dio che ci ha stimato tali da poterci affidare l'Evangelo, parliamo, guardate qua, in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. E poi continua, con quello che un po' meditavamo ieri, dice, difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Iddio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, quantunque come apostoli di Cristo avessimo potuto fare valere la nostra autorità. E poi conclude con quella immagine meravigliosa, dice, invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi figlioli. Guardate questa immagine. Ma che poi nel curare teneramente i suoi figlioli ogni tanto dà un messaggio di esortazione e non è più un messaggio ispirato da pretesti o perché si deve scaricare le sue tensioni sul povero nutrigo, come si dice da noi, ma perché questo amore, a un certo punto, questo desiderio di bene per gli altri, assume questa spinta di esortazione. E ancora qualche cosa, sempre in Prima Tessalonicesi al capitolo 5, al verso 12, prima al verso 11 dice, perciò consolatevi gli uni gli altri, e poi, questo l'abbiamo letto, edificatevi l'uno l'altro come d'altronde già fate. Verso 12, ora fratelli vi preghiamo di avere in considerazione quelli che faticano fra di voi e che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono. E ora spiegheremo un attimo che cos'è questa ammonizione, non è quella con la paletta. E di tenerli in grande stima ed amarli a motivo dell'opera loro. Cioè, come un giocatore quando l'arbitro così lo ammonisce, dice io amo tantissimo l'arbitro. È la stessa maniera. Non credo che debba essere così. Ma guardate proprio, qui la scrittura ci parla di considerare quelli che attraverso lo Spirito Santo, in qualche modo, per la esperienza, per la crescita che hanno sviluppato, sono come dei fratelli un po' più grandi, più anziani, e che quindi è come se hanno una responsabilità maggiore, è come se veramente vegliano, è come che esercitano poi questa esortazione, questo linguaggio di esortazione, di edificazione, di ammonizione, ora spiegheremo che cos'è, e di tenerli in grande stima a motivo dell'opera loro. E poi infatti continua, dice, vivete in pace fra voi, e poi dice, vi esortiamo ad ammonire i disordinati. Ancora una volta troviamo questo termine di ammonizione, un linguaggio che è molto importante, ma abbiamo bisogno di capire che cos'è per non scadere in quella che potrebbe essere critica, giudizio, e quindi piuttosto che edificazione, distruzione del nostro fratello, della nostra sorella. E poi dice, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, e ad essere longanimi, cioè a sopportare lungo e a lungo e pazientemente tutti quanti. Vediamo quindi un attimo cos'è questo linguaggio di ammonizione. Lo prendiamo un attimo in Colossesi, al capitolo 3, verso 16. E allora prima ha parlato del vivere la pace di Cristo, alla quale siamo stati chiamati per essere un solo corpo, e poi dice, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, e che questa è una premessa, cioè la parola di Dio è qualcosa che ha questo potere meraviglioso di darci la sapienza spirituale, di farci comprendere realmente la volontà di Dio. E poi dice, ammaestrandovi, usa due termini, ed ammonendovi gli uni gli altri con sapienza. Ammaestrandovi ed ammonendovi. Io credo che ammaestrare è qualcosa più semplice da comprendere, cos'è un linguaggio di ammaestramento. In fondo l'ammaestramento è qualche cosa che riporta la persona a scoprire questa grazia, questa opera di Dio. Ammaestrare, insegnare, è un linguaggio particolare che ci fa scoprire questi tesori meravigliosi, cioè è un linguaggio volto a scoprire le realtà positive, meravigliose, che Dio ha messo in noi, che lo Spirito Santo conosce, ma che abbiamo bisogno di conoscere pure noi, tant'è vero che in Giovanni dirà apparentemente, una volta l'abbiamo sottolineato questo discorso, dice voi avete l'unzione che viene dall'alto e non avete bisogno che alcuno vi insegni, sembra una contraddizione, ma nel senso che l'insegnamento esterno, l'ammaestramento, non fornisce un modello così teorico, ma porta il credente a scoprire questa realtà interna. Lo Spirito Santo ti vuole fare scoprire dentro di te questa terra promessa, e allora si userà dei tuoi fratelli, si userà di altri che possano ammaestrarti, proprio per aiutarti a scoprire questa soluzione meravigliosa che è già in te. Come a dire, la verità non te la darà il fratello, ma il fratello ti aiuterà a scoprirla, è diverso il concetto. L'ammaestramento è un linguaggio che lo Spirito Santo ci dà di parlare, e non solo di parlare, ma ripeto, anche in questo caso, la nostra vita parla spesso più delle nostre parole. Ma il linguaggio di ammaestramento è un linguaggio che ci porta a scoprire quelle realtà meravigliose della grazia di Dio, che ci insegna, ci fa scoprire quelle potenzialità che lo Spirito Santo ha messo in ognuno di noi, e allora è importante ammaestrarci, è importante realmente condividere, ma è importante soprattutto condividere quando ognuno di noi ha fatto un'esperienza. È chiaro, è come a dire, se io scopro un tesoro dentro di me, allora sono in grado di ammaestrarti e di dirti, guarda che c'è pure dentro di te. E questo è ancora più bello, perché la scoperta di questa realtà dentro di me me la fa vivere, e quando io ti ammaestro, tu ne vedrai già il risultato in me. Cioè non sarà un ammaestramento teorico, come a dire che io ti devo parlare della fede, ti devo ammaestrare sulla fede, però tu poi quando camminiamo assieme mi vedi ogni momento avere paura su tutte cose, avere un'incredulità estrema, e io ti vorrei ammaestrare sulla fede. Allora è chiaro che questa è una scissione, oppure io ti voglio ammaestrare sul vivere in pace e tu mi vedi tutto nevrotico sempre che sto così, e io ti parlo di ammaestramento, un linguaggio che vuole portarti a scoprire la pace. Allora è molto importante che in questo ammaestramento, tante volte, siamo in sintonia a quello che abbiamo già realizzato, ecco perché spesso sarà difficile per qualcuno ammaestrare l'altro su qualche cosa che lui stesso non ha sperimentato. Ecco, come a dire, il discepolo non può essere più del suo maestro, per certi versi. Cioè, quello che noi riceviamo dagli altri tante volte ci fa arrivare allo stesso livello. Ecco perché è importante poi, alla base di tutto, c'è sì, prendere l'ammaestramento di Tizio, di Caio, ma capire che l'ammaestramento più grande è sempre quello di Gesù, perché noi vogliamo arrivare al suo livello. E questa è una vocazione meravigliosa, è qualcosa che ognuno di noi può realizzare. Dicevo, ma a proposito dell'ammonizione, vediamo ancora un'altra cosa in Romani, al capitolo 15, per farci comprendere cos'è questo linguaggio di ammonizione che siamo stimolati ad usare. Romani capitolo 15, al verso 14, dice così: ora, fratelli miei, sono io pure persuaso a riguardo vostro che anche voi siete pieni di bontà, uno, ricolmi di ogni conoscenza, conseguenza, capaci anche di ammonirvi a vicenda. Cosa significa? Siamo attenti, perché ognuno di noi vorrebbe fare l'arbitro, e uscire sempre con la paletta, è una vocazione per cui tante volte siamo pronti sempre ad ammonire, a cercare di giudicare gli altri, però qui l'Apostolo Paolo parla di due caratteristiche fondamentali che ci permettono realmente poi di poter esprimere questo linguaggio di ammonizione, cioè pieno di bontà, con una motivazione che non sia lo squalificare l'altro, abbiamo detto, ma anzi il qualificarlo, è diverso il concetto. Noi tante volte invece, proprio perché tante volte il fallimento degli altri ci dà piacere, è un meccanismo contrario, perché ci fa sentire meno in colpa noi, tendiamo a squalificare l'altro. Allora il linguaggio di ammonizione in questo caso non è volto a qualificarlo. Dicevo ieri, tante volte quando lo esprimiamo è come se dicessimo non ti sopporto e emettiamo il linguaggio di ammonizione, ma il vero linguaggio di ammonizione è diverso. Non sopporto che tu sia così, cioè, ma non sopporto perché ti amo, non posso vederti in questa chiave così, perché proprio ti stimo di più di quanto tu ti stimi, ti valorizzo di più di quanto tu ti valorizzi, vedo più di te l'opera che Dio ha fatto in te, quindi non riesco a sopportare, sono troppo triste dal vedere che dalla tua vita sta venendo fuori qualche cosa che non fa parte della gloria di Dio, e quindi il mio monito, il mio ammonire è qualche cosa come dire guarda anche tu sei troppo bello, troppo qualificato per squalificarti in questa maniera. Ecco, allora vediamo che per esprimere questo tipo di linguaggio di ammonizione è ovvio che dobbiamo essere liberati dalle nostre tendenze a giudicare, perché allora in quel caso è molto meglio che ci stiamo zitti, se non possiamo essere certi di poterlo svolgere questo compito, motivati dall'amore e anche ricolmi di ogni conoscenza. Qua sta parlando di non di conoscenza di psicologia o di teorica, ma di conoscenza anche di discernimento, perché tante volte noi nella volontà e nel desiderio di ammonire, perché capiamo che un atteggiamento in un nostro fratello è pericoloso, gli sta facendo male, però c'è il rischio che il nostro linguaggio alla fine lo faccia stare ancora più male e non lo aiuti a capire che quell'atteggiamento che sta vivendo è qualcosa che lo sta avvelenando. Ecco, magari noi ci uniamo e lo avveleniamo, e non solo che quello c'ha il suo atteggiamento che lo avvelena, ci mettiamo pure noi ad avvelenarlo, e alla fine quello, anziché realmente essere liberato, verrà ancora più oppresso dalla nostra ammonizione. Allora, il linguaggio di ammonizione è un linguaggio che, per essere espresso, proprio perché è qualche cosa di forte, ha bisogno certamente di vivere, di essere vissuto con una motivazione di amore, di discernimento, di comprensione. È un linguaggio molto forte, è un linguaggio molto, che anche se apparentemente esprime durezza, il contenuto fondamentale è l'amore. Anche se sembra tante volte esprimere ira, come quando Gesù magari entrò nel Tempio e cominciò a cacciare tutti quelli che la vendevano, compravano, poteva sembrare una grande espressione di rabbia, poteva sembrare una crisi isterica, ma invece era un amore fortissimo che motivava Gesù, e non possiamo dubitare del suo amore. Però spesso quando noi vorremmo eliminare delle cose negative nella vita degli altri fratelli, tante volte agiamo più con un meccanismo che non è l'amore intenso, non è il desiderio di bene, ma sono altre cose. Quindi qua la scrittura ci fa capire che l'amore e il discernimento ci rende capaci di ammonirci. Allora quando noi cogliamo, un livello di crescita di un gruppo è legato moltissimo a questa capacità di ammonirci. Se realmente questo può avvenire, significa che siamo già a un livello di crescita di una certa entità. Ma se noi non riusciamo ad ammonirci e ogni volta ci dobbiamo trattare con le pinze, stai attenta a cosa dice lui, cosa dice quello, se quello là, oppure, allora questo già depone per il fatto che non riusciamo a essere sereni, non comprendiamo questo amore meraviglioso che ci lega e abbiamo paura di dirci le cose, perché forse non siamo neanche convinti che le diciamo con amore, mentre se comprendiamo che il nostro linguaggio vuole essere di edificazione, di consolazione, di esortazione, potrà essere anche di ammonizione in certi momenti. Quindi dicevo, al di là di questi vari aspetti di incitamento, di riprensione, non possiamo sottolineare tutti questi altri aspetti, ma in ogni caso il nostro linguaggio, il linguaggio tra i credenti, dovrebbe parlare di grazia attraverso la parola di Dio e con sincerità. E leggiamo ancora un versetto al riguardo in Seconda Corinzi, capitolo 2. Prima aveva parlato l'Apostolo Paolo che noi siamo il buon odore di Cristo su quelli che sono sulla via della salvezza. E poi, al verso 17, dice: perché noi non siamo come quelli o come quei molti che adulterano, cioè distorcono la parola di Dio. Dice: ma come si fa a distorcere la parola di Dio? Non è che uno la distorce, è che magari si usa la parola di Dio solamente per i propri comodi. E per esempio, riguardo là, dice, quando uno vuole in realtà, per esempio, distruggere o fare o eliminare così dalla vita del fratello qualcosa che non va, allora citerà: ecco, ma la mia è un'ira santa come quella di Gesù che è entrato nel Tempio. Allora, questo per esempio è un distorcere la parola di Dio, ma non perché uno la distorce o dice un'altra cosa, uno cita la parola di Dio, però l'applicazione nasce proprio da sentimenti che non sono quelli reali, quelli spirituali, ma è solamente un usare la parola di Dio per dare colpi di versetti, ma non per amare e per volere il bene degli altri. Dice: noi non siamo come quelli che, molti che adulterano la parola di Dio, ma parliamo, e vediamo un poco qual è la caratteristica del parlare ancora del credente, ma parliamo mossi da sincerità. E poi dice: da parte di Dio. Chi parla, chi profetizza, lo faccia come annunziando oracoli di Dio, da parte di Dio, in presenza di Dio. È come ancora un sottolineamento, non lo possiamo approfondire, ma è molto importante, da parte di Dio, e questo riguarda la ispirazione del nostro parlare, guidato dallo Spirito Santo, in presenza di Dio, come dire Dio testimone di questo, cioè Dio che rimane giudice supremo di ogni cosa, in Cristo. E questo secondo me è proprio la caratteristica più importante, cioè attraverso Cristo in noi possiamo parlare mossi da sincerità, perché se noi non scopriamo questa realtà dell'opera di Cristo in noi, in un modo o in un altro, sinceramente, non ci parleremo, saremo troppo condizionati da tutti i nostri interessi, da tutte le cose, e il nostro parlare non risuonerà mai semplice, sincero, spontaneo, trasparente, ma nella misura in cui possiamo veramente sperimentare Cristo in noi, allora questo parlare comincerà ad assumere dei contenuti molto semplici, trasparenti, che quasi quasi scioccheranno gli altri. Mi viene in mente un San Francesco, la sua visione, la sua crescita nella santità, proprio di questo faceva sì che il suo parlare rimanesse quasi qualche cosa, scioccava gli altri, perché era così semplice, così trasparente. E questo è il messaggio, questa è la parola che Dio vuole che possiamo esprimerci gli uni gli altri, che possiamo esprimere anche di fronte alla generazione in cui viviamo. La comunicazione, oltretutto, e questa è una cosa importante, altri due ultimi concetti e concludiamo, casomai se ci sono le domande poi approfondiremo, sono questi. Primo, tenere conto nella comunicazione delle reali possibilità recettive dell'ascoltatore. Cosa significa questo? In Giovanni leggiamo qualcosa che ci fa comprendere questo discorso. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, Gesù così si esprime, dice: molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Anche l'Apostolo Paolo, più avanti, al capitolo Prima Corinzi al capitolo 3, non c'è bisogno che lo prendete, anche lui usa questa specie di espressione, dice: Dio, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, cioè come a dire, non ho potuto usare ancora quel linguaggio che avrei voluto, perché ancora, anche se io lo uso, voi non lo capite, perché voi siete terra terra, come a dire, cioè siete ancora così dominati dalle vostre amarezze, contese, gelosie, invidie. Il contesto con cui Paolo diceva questo era questo,
Dice, quindi ho dovuto parlarvi come a bambini in Cristo. E allora il tutto porta a una disorganizzazione del corpo, a una distruzione. Ma lo Spirito Santo, e questo ne sono certo, in questo periodo particolare dove l'iniquità sta bombardandoci in maniera più grande, i messaggi che riceviamo sono tutti di egoismo, di fai vedere chi sei, dimostra, ma tu non... Lo Spirito Santo sta dando un messaggio armonizzante, come a dire, scoprite, figli miei, questa armonia del corpo, scopritela. E poi quando la scoprite, quando scoprite questo, non abbiate paura di esprimere, perché la comunicazione è importante, e non abbiate paura di confrontarvi, perché non dovete stare isolati e morire nella vostra solitudine, perché siamo stati messi assieme per confrontarci, per avere un interscambio, per edificarci, per consolarci, per benedirci. E poi cominciate a parlare un linguaggio che possa essere di edificazione, consolazione, esortazione. Amen.